Sia lodato Gesù Cristo. Partirei esattamente dalla pagina del Vangelo, dove ci viene presentata una esperienza particolare che dobbiamo ben capire. Una cosa che forse anche un po' ci incuriosisce. Ma perché per andare da Gesù c'è bisogno di andare prima da Filippo? Filippo va da Andrea, Andrea va da Gesù. Se vogliamo fare una battuta possiamo dire così: non siamo mica in Italia che c'è bisogno di accozzi per tutte le cose. Si potrebbe andare da Gesù direttamente, certo, ma il Vangelo ci dice semplicemente questo: erano giudei di religione, quindi ebrei di religione. Erano però in Grecia, quindi parlavano greco, e non avevano possibilità di andare direttamente da Gesù, avevano un'altra lingua. Questo Gesù che il Vangelo non ci dice era da loro comunque conosciuto. Non si sa se la voce di Gesù era arrivata in Grecia o loro, andando al Tempio in un modo o nell'altro, avevano visto o sentito parlare di Gesù. E allora cercano Filippo, che è di Betsaida, quindi del nord, vicino al confine, che probabilmente conosce anche il greco, che era una delle lingue in quel momento comuni, insieme al latino anche. Un po' come l'inglese oggi, se volete. Questo Filippo coglie la domanda dei greci e la presenta ad Andrea. Perché? Perché Gesù abitava a casa di Pietro e Andrea. Quindi vedete che la cosa è semplice. Però quello che ci piace di più è questa domanda. La domanda che viene fatta tramite questo passaggio, Filippo, Andrea, a Gesù. E la domanda è: ti vogliamo vedere? Una domanda che noi non dobbiamo prendere, vogliamo vedere Gesù, no? Vedere con gli occhi. Ma il verbo greco soprattutto, un po' anche il latino, dice quello che poi nell'esperienza nostra, anche per il sardo, e quindi per il modo con cui noi parliamo l'italiano, da sardi, usiamo. Quando io dico vado a vedere questa cosa, non dico vado a vedere da spettatore, ma mi rendo conto, vuol dire questo. Dunque il verbo dice vogliamo fare l'esperienza di Gesù. Cari ragazzi e care ragazze, io vi do questa sera il benvenuto qui nella nostra parrocchia per il precetto pasquale dei giovani. Se voi avete questo desiderio, non il desiderio di venire a mettere il naso in una cosa tipo quando si va a teatro, no? Che spettacolo c'è oggi? Allora ci disponiamo a ridere, se domani c'è tragedia... No, vengo magari perché invitato, magari perché incuriosito, magari perché Pasqua è vicina, magari perché ho avuto un foglietto da qualcuno che mi ha invitato a venire, vengo... Ma faccio mie queste parole del Vangelo. Vengo per fare esperienza di Gesù. Non lo conosco, non mi interessa. Bene, sono contento. Di queste risposte io sono contento. Perché l'importante è che tu ci sia. E l'importante è che tu abbia questo desiderio di vedere un po' come quadra la cosa stasera. Di mettere alla prova un po' Gesù attraverso la Chiesa. Chiaro che voi arrivando in Chiesa non avete trovato Filippo con cui parlare, magari in sardo, non avete poi dovuto rivolgervi ad Andrea, trovate un sacerdote, trovate la vita di una parrocchia, dei ragazzi che cantano, degli altri che servono alla messa, dei sacerdoti che confessano, l'apparato ecclesiale. C'è comunque, come quel giorno i greci trovavano gli apostoli vicino a Gesù. Ma il desiderio vostro stasera deve essere questo. Ho sbagliato, non vostro, nostro, di tutti. Fare una esperienza di Gesù. Leggevo questi giorni l'esperienza di un ragazzo che faceva liceo classico alcuni anni fa a Roma. E ha scritto nel suo blog questa esperienza. Mi hanno invitato ad andare a Medjugorje, non ero mai uscito dalla mia città e neanche dall'Italia. Ho accettato la proposta del mio parroco, perché mia mamma era catechista, soltanto per prendere un aereo per andare fuori dall'Italia. Sono arrivato a Medjugorje. Medjugorje è un nome qualsiasi per questo momento. Si potrebbe dire anche sono andato a San Pietro e Paolo, uguale. Sono andato a Medjugorje, il parroco che mi aveva portato mi ha detto che c'era da fare l'adorazione eucaristica dalle 10 all'1 di notte. Mi bolliva il sangue, dice questo ragazzo. Se poi qualcuno vuole leggere direttamente questa testimonianza, la metteremo presto sul sito della parrocchia. Mi bolliva il sangue e non avevo assolutamente voglia di stare lì dalle 10 cravatto fino all'1 di notte, perché non era la mia, anche se ritorno molto tardi la sera, ma di stare lì no. Ma quando sono andato a questa celebrazione, è successa una cosa particolare. Io quando ho letto questa cosa mi sono fermato un po' e mi sono reso conto, io Don Chicco, che mi stavo emozionando. Siccome davanti al computer uno non si deve emozionare, allora ho preso un po' le distanze da quello che stavo leggendo, mi sono tranquillizzato. Ha detto così: quando hanno esposto questa grande ostia, perché a Medjugorje l'ostia non è come quella che vedete tra un po' voi, no? Usano un'ostia proprio enorme, perché la gente è tantissima, un'ostia grande grande. Io mi sono sentito amato, ha scritto questo ragazzo. E quando sono tornato a casa a l'una, le cose erano cambiate. Non solo mi sono trovato bene all'adorazione, ma volevo che continuasse. Io leggevo questa cosa, preparavo anche la predica per voi, non che non avessi niente da fare in questi giorni, tra comunioni e cresime, credete che da fare ce n'era. Però ovviamente pensavo anche al materiale da dover usare con voi. Ho detto, questa cosa è provvidenziale. Non l'ho trovata casualmente, non me l'hanno mandata esattamente, non me l'hanno mandata casualmente, me l'hanno mandata perché il Signore voleva che io la leggessi, perché potrebbe essere la mia esperienza stasera. Sono venuto perché era la messa della domenica, sono venuto perché, ripeto, tutte le motivazioni che abbiamo detto prima, sono venuto per fare esperienza, per vedere Gesù. Ma devo capire anche che il movimento è duplice. Io vedo Gesù, ma anche Gesù che vede me. E Gesù mi ama. E non c'è altra cosa che noi desideriamo di più nella nostra vita se non essere amati. Amati dal cuore di una persona, magari, no? Per i giovani è facile che l'esperienza che richiamano in questo momento sia l'esperienza dell'amore che viene da un ragazzo o da una ragazza nella loro esperienza affettiva di crescita. Ma credete, l'esperienza che tutti noi vogliamo fare sempre: essere amati. Il problema, che non è un problema, è che quando ama Dio ci brucia. Quando ama Dio, ama in un modo così forte che ci fa capire che cosa passa nel nostro cuore in quel momento. Sentite la risposta di Gesù, strana, perché io ti chiedo di vederti, pensate, no? Quando voi telefonate ai vostri amici, usciamo stasera? Più o meno questo. Gesù risponde: se il chicco di grano non muore, questi greci saranno rimasti così meravigliati, ma che dice questo? Cosa sta dicendo? In realtà, se voi ci pensate bene, Gesù sta dicendo: mi presento come uno che deve morire. Per cui io adesso posso dire sicuramente questo a voi: Gesù ha due carte d'identità, noi non ce ne abbiamo una sola. Io questi giorni non la trovavo più, mi stavo scimprando, poi finalmente, grazie a una persona che adesso è sull'altare, mi sono ricordato dove era andata a finire. Era talmente ben conservata che... Però ne abbiamo una sola di carte d'identità. Gesù ne ha due. Una pasquale la conoscete. Gesù dopo la risurrezione mostra le piaghe. Giusto? Quando appare per farsi riconoscere, mostra le piaghe, mostra il costato, mostra i piedi. È Gesù risorto, è Gesù che in questo momento dal risorto si fa riconoscere, solo Lui è così. Ma oggi si parla di un'altra carta d'identità, e la carta d'identità di Gesù, quella che noi sentiamo nel Vangelo di oggi, è proprio questa: io sono come un agnello che deve morire per te. A questi greci Gesù si presenta come uno che deve morire, come uno che è pronto per il sacrificio. Ed è un sacrificio che Gesù compie sicuramente in modo superlativo con la croce, ma è anche un sacrificio che Gesù compie con tutta la sua vita. E poi, ed è qui, diciamo, che incominciamo a toccare delle note dolenti, Gesù parla di quelli che sono suoi amici. Quando indica a quelli che lo cercano, i greci, se oggi dovessimo parlare, ecco, della Chiesa, a quelli che sono un po' lontani, e poi a quelli che lo hanno già trovato, quindi se dovessimo parlare della Chiesa, a quelli che sono un po' vicini, indica che tutti, se vogliamo avere un'esperienza vera di Gesù, dobbiamo accettare questa dimensione del suo sacrificio, perché questo è il modo che ha Gesù di amare. Il fidanzato, per far capire la fidanzata che gli vuol bene, gli porta un regalo, gli porta un fiore, la porta fuori a fare, non so, una passeggiata. Gesù ama in un altro modo, il suo amore è un amore crocifisso. Ed è questo che dà senso alla vita, secondo Gesù. Perché Gesù dice: i miei discepoli, si accettano questa logica, perdendo la loro vita la ritrovano, tenendosi la loro vita la perdono. Sembra uno scioglilingua, ma il discorso è pregnante. Soltanto apparentemente è una stupidaggine questa, perché la vita piena tu ce l'hai quando segui Gesù, quando imiti Gesù. Ci sono tanti problemi nella vita di oggi. Don Chicco direbbe che c'è tanta gente deragliata, molto deragliata, ve lo assicuro io, c'è tanta gente molto deragliata, ma sul serio, non sto scherzando. Se noi sentissimo i medici direbbero: ma probabilmente ci sono problemi psicologici o psichiatrici. Se sentissimo i sociologi direbbero: è perché oggi la società stessa che porta a questo. Se sentissimo i politici la metterebbero subito sul piano economico: è la crisi che ci ha portato a questo. Io ho 54 anni, hanno sempre detto che eravamo in crisi. O no? C'è la crisi, c'è la stessa. Una volta era economica, una volta era sociale, una volta era della... Siamo sempre in crisi. Ok. Ma sapete che cosa penso io? Non so se lo condividete. Il problema è che se manca Gesù Cristo, difficilmente noi abbiamo un equilibrio per la nostra vita. Il problema è qui. Se noi non torniamo a Gesù Cristo, difficilmente nella nostra vita c'è un equilibrio pieno, un equilibrio vero. È per questo che noi vediamo queste situazioni che sono tanto gravi. Sono gravi nella situazione familiare, nella situazione sociale e, perché no, anche nella situazione ecclesiale. E allora, ecco qua, è Gesù che ce lo dice. Io sono venuto perché è vicina la mia ora. Che cos'è questa ora? È l'ora dell'orologio? Sono le 7:36? Quell'ora? No. È l'ora come momento teologico, cioè è l'ora del tuo incontro con Gesù. Per Gesù questo incontro con Dio è stata la morte, la passione e la morte, perché Gesù ne aveva coscienza. Ve lo immaginate voi questo? Gesù non è andato a morire così, come andiamo a morire noi, no? Tante volte ho visto, uno va all'ospedale per non so quale cosa e poi invece... Oppure uno tranquillo, ecco, è tornato a casa, ha lavorato e poi si mette a letto e amen. Gesù va a morire a occhi aperti, sapendo bene che cosa lo aspetta, e lo fa per noi. Quella è la sua ora. E la mia ora? No, assolutamente non pensiamo una cosa negativa, perché non è questo che dice Gesù. Gesù dice, la tua ora, l'ora con la O maiuscola, è il momento dell'incontro, il momento nel quale tu sei raggiunto da me. Uno può dire, ma io ci ho provato tante volte e non mi ha raggiunto niente. Il problema non è di Gesù, il problema è tuo. Perché Gesù, vedi, continua a chiamarti, continua ad attirarti, mi avvicino alla fine, questa è l'ultima frase del Vangelo, continua ad attirarti, prova a lasciarti andare, prova ad aprire il cuore, prova a non mettere remore. È come se io in macchina volessi andare a 150 ma col freno a mano, non ce la farò mai. Questa ora è il momento nel quale Gesù si rende presente nella tua vita. Allora questo momento, il momento che stai vivendo, il momento che stiamo vivendo insieme, la messa, la confessione, la comunione, e dopo quando porterò Gesù vicino a voi, questo è quell'ora che tu devi considerare stasera. Perché il Signore non fa tanta gazzosa come il mondo, no? Non attira con quel modo lì, con la pubblicità, con quelle cose. No, no, no. Il Signore fa un discorso con te. È come se tu, in un modo o nell'altro, se sei qui, abbia fatto avere, magari facendo un giro che assomiglia a quello di Filippo, Filippo, Andrea, Gesù, anche tu abbia fatto avere, in un modo così, no, lo sai tu il nome di chi ti ha invitato, il nome di chi ti ha chiamato, il nome di chi ti ha spinto, il nome di chi ti ha incoraggiato, tu abbia fatto avere attraverso queste persone la chiave del tuo cuore a Gesù. Adesso permettigli di aprire, dal momento che la chiave è arrivata, permettigli di aprire, permettiglielo in questo modo, che è quello semplice, ordinario della vita della Chiesa, con la tua confessione, con la tua comunione, con la tua messa, piegando il tuo ginocchio quando Gesù verrà vicino a te e chiedendo con molta semplicità, Signore aiutami, Signore questa è la mia vita, Signore, non ho altro se non quello che tu sai di me. E dice Gesù, questa è la vittoria sul principe di questo mondo. Sapete, lo dico soprattutto per i giovani, quando noi sentiamo che nel cuore c'è qualcosa che non va, se siamo in tensione, se siamo tristi, se ci sono problemi, è perché in mezzo c'è il principe di questo mondo, che noi non dobbiamo temere, perché Gesù lo ha vinto. E il Vangelo finisce con una frase, la stessa di adesso. Gesù dice, quando sarò innalzato da terra, attirerò a me. Noi siamo qui davanti alla croce di Gesù. Noi siamo qui davanti a quell'Eucaristia che tra qualche momento il Signore eleverà attraverso le mani del sacerdote. Questa realtà, la croce e l'Eucaristia, ci attirano a Gesù. Viviamo questo momento come una possibilità che il Signore ci dà di sentire, come ha detto quel ragazzo, che siamo attirati dall'amore di Gesù, che il Signore ci ama. E chiediamo alla Madonna Santissima di facilitare questo incontro. Niente di più vorrebbe la Madonna per noi in questo momento, se non che noi sentissimo nel nostro cuore la presenza di Gesù. Ed è quello che vi auguro di tutto cuore, ciò per cui prego in questo momento e anche l'augurio che vi faccio per la Pasqua ormai vicina. Sia lodato Gesù Cristo.